Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Dio, Madre nostra.
Prega per noi.
Venerabile l'anteri, santi tutti, angeli del Signore.
Prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ora, abbiamo chiesto di farvi questa conferenza sulla misericordia del Padre Lanteri, spinti da questo anno santo della misericordia. Quindi siamo invitati ad approfondire questa tematica fondamentale della spiritualità cristiana, e Papa Francesco definisce così la misericordia nella bolla di indizione di questo anno santo. È un bel passo che conosciamo probabilmente già, ma è così bello che ripetere fa bene. La misericordia di Dio non è un'idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore, come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino al profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore viscerale, proviene dall'intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono. Sin dal suo inizio di mandato, Papa Francesco ha voluto essere, in particolare per la Chiesa, un testimone della tenerezza. È una tematica che ha attraversato tutti i suoi documenti più importanti, tutti i suoi discorsi. Qui parla di questa tenerezza con cui Dio raggiunge l'uomo in Cristo, di cui la Chiesa deve essere prolungamento in tutta la sua opera apostolica. E ci vorrebbe qua tutta una trattazione della tenerezza, che non è tenerume, ma è pienezza di maturità affettiva. La tenerezza non è la proprietà dei giovani, è meglio che i giovani non siano teneri, sono troppi pericoli. La tenerezza è proprio della persona matura che ha superato tutti i vuoti affettivi dei vari stadi dell'età e quindi non ha più paura di amare, di essere amato, perché ha una certa solidità. Bisogna stare molto attenti con la tenerezza, perché facilmente viene scambiata con tenerume, che è tutta un'altra storia. E bisogna distinguere anche la tenerezza come virtù, come dimensione e colorazione dell'amore, da quella che può essere una caratteristica della personalità. È un conto avere un carattere dolce, tenero, è un conto, è essere tenero di quella tenerezza di Cristo. Sono due cose diverse che purtroppo alle volte noi confondiamo, la tenerezza di carattere con la tenerezza virtù che ci comunica la partecipazione ai sentimenti di Cristo. E la Chiesa in tutta la sua opera apostolica è chiamata con la tenerezza di Cristo a raggiungere l'uomo, perché l'uomo si scopre amato e salvato in Cristo. Quindi, spinti dall'invito del Santo Padre, siamo chiamati a rinnovarci nel carisma lanteriano, che trova nella misericordia le radici più profonde e le linee del suo dispiegarsi nell'opera apostolica che il Fondatore ci ha affidato. Per cui per noi lanteriani l'anno della misericordia non ci pone davanti come qualcosa di nuovo da far emergere, nella nostra spiritualità un aspetto nuovo, no, ma un rinnovarsi in una eredità antica da valorizzare e approfondire sempre di più. Quindi non abbiamo che da ringraziare la provvidenza di Dio che oggi ci chiama a una consapevolezza maggiore di questa eredità lanteriana. Possiamo spegnere il riscaldamento, per favore? Grazie. Sviluppo questa dissertazione sulla misericordia in due parti, del lantero in due parti. Nella prima presenterò i testi, a mio giudizio, più significativi intorno alla misericordia lasciataci dal Lanterio. Mentre nella seconda cercherò di mostrare quali sono state le sorgenti più importanti di questi testi nella maturazione spirituale del nostro fondatore. E sono la spiritualità degli esercizi spirituali ignaziani, la spiritualità salesiana, la dolcezza dell'esperienza spirituale di Santa Gertrude la Grande e l'amore appassionato di Santa Caterina da Siena. Certamente ci sono anche altre fonti, altre sorgenti, ma a mio giudizio queste sono quelle principali, almeno che conosco io. Non ho sviluppato la sorgente alfonsiana di Sant'Alfonso di Liguori, che è anche un'altra delle sorgenti, perché è uno degli studi che mi manca, l'approfondimento di Sant'Alfonso, che certamente con i suoi scritti ha influsso sul fondatore, che ha diffuso i suoi scritti a tutta forza, ha speso molti soldi per diffondere tutti i suoi scritti. No. Ma la spiritualità alfonsiana si radica anch'essa su quella della misericordia ignaziana che vedremo, e anche salesiana, quindi sarebbe stata anche come un doppione. Io penso che questi sono i punti più centrali. Volevo poi ricordare come Lanteri non fu semplicemente un autore che ha parlato, un maestro che ha parlato della misericordia, ma è un uomo di misericordia. Fu un uomo di misericordia. L'esercizio delle opere della misericordia non lo abbandonerà mai. Il primo maestro della misericordia, Lanteri, questo ho dimenticato di scriverlo nel testo, fu il suo papà Pietro, che a Cuneo, dove svolgeva la sua missione di medico, era chiamato padre dei poveri, e questo già ci dice l'attenzione verso i poveri che il Lanteri acquistò non tanto per insegnamenti vocali, ma per l'esempio di suo papà, dedito ai più poveri, tanto ad avere questo appellativo, padre dei poveri. Ma poi da chierico alla scuola del suo maestro, di cui diventò l'erede spirituale, certamente, Nicolaus Albert Joseph von Diesbach, che educava i chierici e i giovani sacerdoti non solo alla spiritualità degli esercizi, lui che era un gesuita della diaspora perché erano stati soppressi, ma li educava anche all'amore fattivo verso i poveri che andavano a cercare, portavano in casa, pulivano e soprattutto evangelizzavano, catechizzavano. E da sacerdote adulto anche continuava a dedicarsi alle opere di misericordia nel tempo libero che trovava, visitando i carcerati, dando consiglio a tante persone, in tante chiese, dedicava tempo alla direzione spirituale, alla confessione di tutti, no? Quindi a disposizione di tutti, massimi i più bisognosi. E verso tutti aveva una particolare dolcezza e attenzione, soprattutto verso quelli che erano più miseri, peccatori. Nel direttorio che ha lasciato a noi oblati, Nell'articolo 4 del direttorio, dove parla dei mezzi per la salute e delle anime, dice così: profitteranno dunque di tutte le occasioni per trattare con quelle persone che sanno averne più bisogno, massime coi poveri, studiando i mezzi di guadagnarsi il loro cuore. Visiteranno perciò soventi con piacere i poveri ammalati della città, massimi i più abbandonati, gli infermi negli ospedali, i detenuti nelle carceri, tutti consolando, istruendo, confessando con ogni bontà e pazienza. Quello dice senza assumersi mai nessun obbligo, perché noi non siamo un istituto di carità nel senso delle opere sociali, però in quanto cristiani siamo chiamati alle opere di misericordia che lui voleva che si facesse, ma senza un impegno di istituto. Passiamo ai testi più significativi intorno alla misericordia. Innanzitutto c'è il testo fondamentale che è il suo direttorio, che scrisse ancora giovane diacono e conservò per tutta la sua vita. E possiamo dire che questo direttorio mostra come ci fu una stabilità spirituale nell'anteris. Sì, c'è stata un'evoluzione nell'approfondimento, ma non tanto le nuove nozioni spirituali, in quanto il direttorio spirituale che scrisse da diacono, il direttorio spirituale che scrisse per noi figli suoi nella sua più alta maturità spirituale e anche di età, sono paralleli, no? Si può fare uno studio parallelo tra il direttorio spirituale giovanile e il direttorio spirituale. E questo perché? Perché lui assimilò la spiritualità del Disbac, la matura spiritualità del Disbac, pur giovane diacono, e questo permise, ecco, permise all'Anteri di, già da giovane, di avere un'inquadratura spirituale piena, che approfondirà, maturerà, ma formalmente rimarrà la stessa sempre. Nel suo direttorio personale, aveva circa 21 anni quando scrisse questo, dice: non si misuri Dio con la nostra scarsezza, immaginando solo quale non è, perché gli facciamo grande torto e oltraggio, ma a nostro costo impicciolendo la sua misericordia, come se fosse un uomo miserabile come io. E perciò non ardire di andargli a domandare perdono quando si mancano i buoni propositi, tornando ai peccati di prima, avendo concetto della Divina Maestà come se fosse di nostre condizioni, che si stanchi di tanta instabilità, fiacchezza e dimenticanza, pigliando perciò vendetta dei nostri peccati con levarci gli aiuti e lasciarci cadere in maggiore ruina, e credendo che noi con le nostre colpe gli impediamo che ci faccia delle grazie e altre simili scioccherie degne della nostra ignoranza. Non è tale il nostro Dio, gli si attribuisca ciò che gli conviene, cioè l'essere buono, misericordioso, compassionevole, padre amorevole, che ci tollera e perdona, e con questo concetto dovutogli si lascia obbligare a usarci misericordia. Cioè, abbiate idee giuste di Dio, idee esatte, idee vere di Dio. Non è quello che pensi, che tu che lo misuri a misura della tua miseria umana, della tua logica umana, della tua piccolezza umana. No? Per cui, ecco, noi pensiamo facilmente che i nostri peccati ci impediscono le grazie di Dio, che abbiamo difficoltà a ritornare a Lui quando cadiamo nelle stesse mancanze, no? Pensiamo di fargli un torto, e molti con un ragionamento apparentemente positivo non tornano a Dio perché dice: ma che, lo sto prendendo in giro? Tutti ragionamenti falsi. Abbiate idee giuste quindi della bontà di Dio, Dio che è buono, largo, misericordioso, ci tollera e ci perdona. No? Una delle cose che entra un concetto vero di Dio, c'era la Chiesa, no? Ce lo dà la Chiesa quando nella notte di Pasqua dice Felix culpa, no? Felix culpa. Ora, il Felix culpa spiazza ogni ragionamento umano, ogni logica, non è nella logica. Tommaso dirà, San Tommaso, che nulla impedisce, e questo viene riportato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nulla impedisce a Dio dopo il peccato di dare all'uomo peccatore beni più grandi di quelli che avrebbe avuto se non avesse peccato. Questa è l'idea che ha di Dio la Chiesa, non è un'idea umana, non è un'idea umana. Che dopo il peccato possiamo avere beni più grandi, nessun ragionamento umano potrebbe arrivarci, no? Perché la logica vuole che dopo il peccato tu sei in penitenza, no? Sei punito, no, Dio ti porta a un... E questo concetto è importante, lo vedremo a conclusione di questa conferenza, quando Lanteri riassume tutte le sue idee in una breve lettera molto condensata di dottrina, dove ritornerà su questi punti. Tra parentesi, affermare il Felix culpa nella notte di Pasqua è una cosa che richiede una certa rivelazione della fede, una certa pazzia, no, della Chiesa che canta Felix culpa, però cantare, proclamare il Felix culpa sui miei personali peccati non è così facile, no? L'umile è colui che riesce a cantare Felix culpa, non solo la Pasqua per i peccati dell'umanità di Adamo ed Eva, ma anche per i suoi personali. Altro insegnamento simile lo troviamo nell'Anteri, in una lettera che invia un sacerdote, probabilmente, che gli chiedeva aiuto per la direzione di una suora visitandina. Scrive l'Anteri a questo sacerdote, dei peccati bisogna pentirsi ma non turbarsi. Il pentimento è effetto dell'amore di Dio, il turbarsi è effetto dell'amor proprio. Anzi, nell'atto che ci pentiamo dei peccati di vero cuore, dobbiamo ringraziare Dio di non aver fatto di peggio per sua misericordia. Promettiamo poi una stabile emenda. Affidati solo alla bontà di Dio, benché si cadesse mille volte al giorno. Si deve sempre sperare e promettere una vera emenda. In un momento può fare Dio che le pietre diventino figlioli d'Abramo, cioè santi. Scrisse poi una serie di pensieri molto belli, chiamati appunto pensieri di pace e di consolazione cristiana, per aiutare le anime a evitare lo scoraggiamento e l'abbattimento. Ne cito alcuni. In questi testi spesso noterete uno stile che è proprio di Lanteri, che è uno stile un po' paradossale, io non so come chiamarlo, forse faceto, no? Di una serietà umoristica particolare, che cioè porta un certo, uno stile paradossale che porta a delle riflessioni profonde, ma anche che c'è un certo humor, non so se definirlo humor inglese, ma a mio giudizio non ho approfondito molto gli scritti di San Francesco di Sales, ma a mio giudizio lui prende questo stile da San Francesco di Sales. Lo coglierete adesso in questi testi. Dovendosi contentare in Dio la misericordia e la giustizia, si assegnò a questa, cioè alla giustizia, tutta l'eternità e a quella, cioè alla misericordia, tutto il tempo. Onde pendente questa vita regna la misericordia, nell'altra la giustizia, la quale non ha più ragione di lagnarsi di non aver luogo nel tempo, avendo per sé tutta l'eternità, altrimenti sarebbe offesa la misericordia. Notate questo stile profondo di riflessione, ma che c'ha un certo humor, no? Se la miseria più grande è più atta a muovere in modo che quando è giunto a un certo grado ha forza di muovere anche i cuori più duri, dovrà forse dirsi di cuore tanto misericordioso. Lui dice: se una persona normale, un uomo, è mosso a misericordia vedendo la miseria, dice, quanto più sarà mosso alla misericordia il cuore di Dio che è tanto misericordioso. Ora, la miseria dell'uomo, cagionata dal peccato, era eccessiva, e trovandosi per altra parte eccessiva in Dio la misericordia, trovò questa di chi abbondantemente pasce, pascolarsi. E questa cagione fu che la misericordia diede in eccessi simili per sollevare la nostra miseria. Né certo altro motivo si potrebbe trovare in noi che potesse indurre Dio a tali cose. E sta parlando dei due abissi, no? L'abisso della misericordia e l'abisso della miseria. La misericordia trova di chi pascersi nella miseria. E conclude: onde, o peccatore, quanto più sei grande, tanto più spera. Questo è forte, no? Tanto più sei peccatore, tanto più spera, perché tanto più sei sicuro di muovere la divina misericordia, quale non altro pascolo di questo, perché la divina misericordia non si nutre che di miseria. Quindi quanto più tu sei misero, quanto più spera. I peccatori più grandi sono quelli su cui Dio maggiormente diffonde le sue grazie, qualora non trova qualora volontariamente non resistono, così vedi Maria Maddalena, Sant'Agostino, eccetera. Poi altri testi in cui si nota questo che dicevo io prima, il paradosso. Gli uomini non sono che miseria e Dio non è che misericordia. Il mezzo di unire la miseria alla misericordia è la confidenza. Se ci conosciamo, dobbiamo stupirci se l'uomo non pecca, piuttosto che all'opposto, no? E questo è vero. E non è raro per noi poveri preti in confessionale trovare persone che sono molto stupite perché ne hanno combinata qualcuna che non immaginavano di poter combinare, no? E sono lì più, alle volte, più stupiti che addolorati, no? Allora ha voglia a fargli capire che devono stupirsi quando riescono a fare cose buone e non quando peccano, no? Perché hanno un'idea talmente alta di sé, no? Che sono stupiti se peccano. Questo è il segno chiaro che ci voleva quel peccato, no? Alle volte il Signore è costretto a levarci le grazie, perché altrimenti non saremo esenti da quello che il Salmo chiama il grande peccato, che è la superbia e l'orgoglio. Se io non so, ne potrei senza crudeltà esigere, poi dice qui la stessa cosa, se io uomo, da uno che non può darmi quello che io chiedo, non glielo chiedo, cioè non chiedo a un bambino di spostare un masso, non chiedo a un poveraccio di darmi un perché so che non ce l'ha. Allora, se io uomo ragionevole, umano, non chiedo cose superiori alle sue forze a un altro, tanto più Dio non chiederà a me cose superiori alle mie forze. Altrimenti sarei più sapiente e più prudente di Dio. Nominato l'uomo, viene nominata la fragilità e la miseria. Punti forti della sua dottrina. Agli uomini, anche alle donne, anche alle suore, siccome non sono se non miserabili, non bisogna proporre altro che misericordia. Ciò che non è misericordia non si deve proporre. Forte questa frase, però c'è da dire che oggi, con tutto il rispetto per Papa Francesco, per la misericordia, ci sono gli approfittatori della misericordia, no? I grandi approfittatori, quelli che citano la misericordia per fare quello che gli pare. Certamente questa non è la volontà del Santo Padre, no? Però noi spesso dobbiamo combattere con queste persone, approfittatori, false fedifraghe, che non gli importa niente della vita spirituale e che citano il Papa solo per farti arrabbiare, no? E anche con questi bisogna avere misericordia, no? Anche con questi bisogna avere misericordia. E con la misericordia, penso, come diceva Giovanni XXIII, se non riesci a trovare, a ottenere qualcosa con la dolcezza e la misericordia, riprova, e se non riesci ancora a ottenerla, riprova sempre, ma non cambiare metodo, no? E anche San quello che ho citato prima, quello di Napoli, sì. Sant'Alfonso di Liguori, se non sbaglio, sì, c'ha una pagina molto forte, lui che è stato un propagandore della misericordia, c'è una pagina molto forte per coloro che sfruttano la misericordia, no? Perché della misericordia non si può mai approfittare, della vera misericordia, lo dirà Padre Lanteri, perché appellarsi alla misericordia significa rendersi consapevole di essere miseri. Il problema è che ci si appella alla misericordia senza riconoscere le proprie miserie. Questi sono i falsi, no? Gli sfruttatori della misericordia, no? Persone fedifraghe, persone che non gliene importa niente della vita spirituale di Dio e che cambiano tutto per il proprio interesse. Ma quando uno si appella alla misericordia, alla vera misericordia, non può mai appellarsi in vano, no? Perché appellarsi alla misericordia significa dire Signore pietà. E quando tu dici Signore pietà, è l'apre di sesamo che ti apre il paradiso. Ma devi dire Signore pietà, no? Oggi si dice che il male c'è, è diverso, no? È diverso. Perché se la persona non dice Signore pietà, in paradiso non ci va. Mettetevelo qui in testa, non ci va. Oggi c'è tutta una teologia della misericordia senza la croce di Cristo, quella buttatela nel cestino, no? Tutto lo sforzo della Chiesa deve essere perché le persone si rendano conto delle proprie miserie e dicano Signore pietà. Quando dicono Signore pietà sono nella salvezza. Ma se non lo dicono c'è da tutto di sperare che si salvino. Perché la parola che... Ma poi è così semplice dire Signore pietà, no? Dove sta? Eppure no, ecco, non è così. Quindi stiamo attenti a non cadere in questi intrighi della misericordia di Dio che non ha bisogno del Signore pietà, no? Come qui una volta ha predicato un prete, parlo di una decina di anni fa, io ero in confessionale e ho sentito così tra una confessione e l'altra questo prete che diceva: bambini, allora avete capito, c'era l'adultera, Gesù perdona sempre, avete capito? Anche se non vi pentite, Gesù perdona sempre, avete capito bambini? Anche se non vi pentite. Io, se ero il parroco, uscivo di fuori lì con un fucile a canne mozze e l'avrei dato quattro pedate, però non ero il parroco, ero l'ultimo arrivato, non sapevo. Poi viene un altro, si confessano, ti dimentichi, no? E mi sono calmato un po' perché... Ma poi ti viene una vecchietta e mi dice: padre, ma ha sentito cosa ha detto quel prete lì? No? Ma questa è la spiritualità in atto in molti contesti ecclesiali, no? Questa non è la misericordia di Dio, assolutamente non è la misericordia di Dio, no? Come l'inferno vuoto di von Balthasar, una delle frasi più come si dice... meno felici, no? Che ha chiamato infernista Gesù praticamente, perché ha detto che coloro che credono che l'inferno ci sia qualcuno sono infernisti. Allora, dato che il primo a parlare dell'inferno è Gesù, significa che Gesù non è un infernista, ma è infelice, no? Grande teologo, ma infelice in queste, no? La speranza della Chiesa non è che l'inferno sia vuoto. La speranza della Chiesa è che adoperarsi perché nessuno vada all'inferno. Perché purtroppo sappiamo già che c'è già qualcuno all'inferno. Il diavolo e tutti i suoi satelliti dove stanno, no? Quindi sappiamo già che l'inferno è pieno, almeno di diavoli sì. No? Di uomini la Chiesa non si pronuncia. Perciò pensare a un inferno vuoto quando tu sai già che è pieno è un po' contraddittorio da sé. Comunque andiamo avanti qui perché sennò ci perdiamo. Poi dice, questo è importante anche, qualunque volta ci sentiamo abbattuti o crediamo di essere in peccato, no, se sei triste, se sei scoraggiato, due sono le cose, o credi di essere in peccato o non lo sei. Se non lo sei, non hai ragione di essere triste. Se lo sei, dice Lanteri, ma fai un atto di contrizione e torna in grazia di Dio. La contrizione perfetta è importante che i fedeli la conoscano, la contrizione per l'atto di contrizione perfetta che Lanteri insegnava, no? Che significa chiedere perdono al Signore per aver mancato l'amore e proporsi al più presto di confessarsi, no? L'atto di contrizione perfetta mi rimette immediatamente in grazia, mi rimette immediatamente in grazia. Ora, ai nostri tempi è diffusa una pratica, anche perché mancano i preti, dice, beh, io non sono andato a messa, ho fatto peccato, però vorrei fare la comunione, faccio un atto di dolore, e tutti gli dicono, non fai un atto di dolore, cioè fai, non è fai un atto di dolore, fai un atto di contrizione perfetta, è diverso. No? L'atto di contrizione perfetta è un profondo atto di dolore, non è una papardella, no? E nell'atto di contrizione perfetta c'è il proposito di confessarsi al più presto, no? E la Chiesa, che è la ministra dei sacramenti, dice che per accedere alla comunione bisogna essere in grazia di Dio. Questa è anche una tutta delle problematiche che attraversa il sinodo della famiglia. Perché praticamente adesso si vuole cambiare un po' questa direttiva della Chiesa e dare la comunione anche a chi non è in grazia di Dio. Questo praticamente è una spinta teologica, pastorale, ultima. Comunque adesso stiamo aspettando cosa il Papa dirà, ancora non ci ha detto niente. Ma attualmente la dottrina della Chiesa, non la dottrina teologica, la dottrina pastorale, no? Perché la Chiesa non solo ci dà il contenuto della nostra fede, ma ci dà anche come vivere i sacramenti, le modalità, lei è la custode della modalità dei sacramenti, no? E noi finché c'è questa modalità stiamo con la Chiesa, no? Allora la Chiesa nel Catechismo mi dice per accedere alla comunione il fedele deve essere in grazia di Dio. In grazia di Dio. E quindi se ha commesso peccato deve confessarsi, no? Ma se non ha l'opportunità di confessarsi, con l'atto di contrizione perfetta e il desiderio di confessarsi al più presto, può fare la comunione, ma attenzione, quello che nessuno dice mai ai fedeli è che sì, può fare la comunione, ma la Chiesa dice se c'è una grave ragione. Non dice quale ragione, non dice quale motivazione, perché la Chiesa tratta i suoi figli da adulti, non da bambini. Dice, tu hai un grave motivo? Allora puoi fare la comunione con l'atto di contrizione perfetta e confessarti dopo. Ma se non hai un grave motivo non lo puoi fare. No? Invece questo dire semplicemente vai pure, fai l'atto, non è corretto. Non è corretto. No? È un banalizzare anche la comunione. Anche perché dovremmo, prima di questo dovremmo insegnare ai fedeli che cos'è la comunione e che cosa implica fare la comunione con Cristo, no? Perché penso che questo sia il vero problema della Chiesa. Abbiamo fatto un sinodo sulla famiglia, ma forse è stato fatto un errore metodologico. Non era il momento forse di fare il sinodo sulla famiglia, adesso era il momento di fare un sinodo sul battesimo. Sul battesimo, perché tanti problemi della famiglia non li risolvi semplicemente sulla famiglia, li risolvi sul battesimo, su che cosa significa, cosa implica essere battezzato. E certamente, secondo me, dopo questo sinodo dovranno per forza fare un sinodo sul battesimo. Andiamo avanti. Poi dice Ellanteri, un'altra, qui si vede ancora il suo spirito facendo: Dio, esercitando la giustizia, non ci guadagna niente. Appena si cava la conservazione della sua gloria. Un re non diventa più grande quando fa ammazzare qualcuno, ma quando libera qualcuno dalla prigione. Vi ricordate quel film Schindler's List? Uno dei, no? Io ti perdono, no? Però poi gli ha sparato. Poi dice Lanteri, far servire i nostri mancamenti, questo pensiero è stupendo, dice, far sentire i tuoi peccati, i tuoi sbagli, far servire il meglio. E per capire questo dice, ecco, se un tappeto, un arazzo ha uno strappo, mica si butta l'arazzo, sì? Lì dove c'è lo strappo si fa un ricamo, un fiorellino, un uccellino e l'arazzo diventa più bello. È molto, molto significativo questo esempio. Poi dice, se Dio pensasse di non poter sollevare uno solo di noi, questo pensiero gli darebbe, lo affliggerebbe più che le consolazioni del paradiso. Poi c'è un'altra frase dell'Anteri che richiama un po' quello stile paradossale. Dice, Gesù è il figlio di Dio incarnato, no, ha un'anima umana. Anche qui c'è tutta la cristologia che ci manca. Tra parentesi, se l'esperienza spirituale dell'uomo moderno non è molto alta, è perché gli manca la cristologia. Non ci può essere un'esperienza profonda dell'incontro del Cristo se non si ha la Trinitaria, se non si ha la Cristologia, cioè se non sai che Lui è figlio di Dio e che una sola persona è divina e che ha assunto una natura umana. Tutto questo sembra oggi non essere importante, invece è importantissimo per la nostra vita di preghiera, che innanzitutto è adorazione del mistero. Se non c'è mistero da adorare, non c'è neanche incontro vero, autentico. Dice il Catechismo che la preghiera è una intima relazione con il Dio vero, una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Se questa relazione non coglie Dio nella verità, è tutto psicologismo, è tutto New Age. Oggi c'è tutta, sotto sotto viene passata tanta spiritualità che in realtà è New Age, non è che sia... Perché quando nella spiritualità manca il Cristo crocifisso, manca la sua divinità, manca tutto. Allora dice Lanteri, Gesù ha un'anima veramente umana. Infatti l'anima di Cristo è creata, fa parte della natura assunta, è creata. E quindi in quanto lui è vero fratello nostro, lui è soggetto alla legge di amare il prossimo. No? Quindi è obbligato anche come uomo ad amarmi, no? Questo era la... dice, e siccome Gesù non vuole e non può commettere peccato, cioè è sottoposto anche lui alla legge dell'amore, pensate quale sarà il suo amore verso di noi. Ma perché la misericordia di Dio non viene riconosciuta? E qui quello che vi ho detto, perché non si riconosce Dio, in Dio la misericordia, perché non si vuole riconoscere, a causa della superbia, la propria miseria, essendo la misericordia una cordialità della miseria altrui, cioè un'accoglienza benevola della miseria altrui. Volevo però anche, per farvi capire questo spirito tipico dell'Anteri, leggervi una preghiera che mi sono dimenticato di mettervi lì, però vi ho portato una fotocopia, se no dopo ve la do. No. Sentitela bene, eh? Una preghiera alla Madonna dell'Anteri. O Signora, se per tuo mezzo il tuo figlio è diventato nostro fratello, non sei tu forse diventata nostra madre? Punto. tu sei nostra madre. Secondo, se io vi offesi tutti e due, e tutte e due siete clementi e piena di pietà, dunque io fuggirò l'ira del Dio giusto ricorrendo alla pia madre, l'ira dell'offesa madre ricorrendo al benigno figlio. Cioè, perché vi ho offeso tutte e due, insomma, vedete tutto sto giro, no? Noi non ci sogneremmo mai di fare queste... Lui sì. E dirò, o Dio, che ti sei fatto figlio di donna a causa della nostra miseria, o donna, che ti sei fatta madre di Dio per la sua misericordia, o avete compassione di me, peccatore, o mostratemi altri più misericordiosi a cui rivolgermi. Questo è l'antenne, capito? Certo che se non si conoscono queste cose piccoline che lui scriveva nei biglietti, non si capisce l'antenne, no? E ora questa preghiera qui è molto simile a una preghiera attribuita a San Francesco di Sales, che trovate anche in internet, che vedete che sembrerebbe scritta dallo stesso autore, non ve la leggo. È la preghiera infallibile chiamata, l'avete mai sentita? No. La preghiera infallibile è fortissima, attribuita a San Francesco di Sales, però non c'è mai scritto dove, in quale testo. Quindi. Vergine Santa, non dirmi che non puoi, perché io so che sei detentrice di tutte le grazie, sei potente e anche la grazia, e hai anche la grazia che io ti sto chiedendo. Non dirmi che non puoi. Vergine Santa, non dirmi che non devi, perché sei mamma mia, mi vuoi bene e hai tenerezza per me. Vedi, se tu non potessi, ti scuserei e direi, mamma mia, mi vuole un bene incredibile, ma non è regina, non è potente, quindi non puoi aiutarmi, pazienza. Oppure, se tu non fossi la mia mamma, io ti scuserei e ancora direi, è regina, è potente, ha la grazia che le chiedo, ma non è la mia mamma e non vuole, non ha tenerezza per me, pazienza. Ma dal momento che tu, o Vergine Santa, sei regina, sei potente, sei la mamma di Gesù e sei la mia mamma, come io faccio a scusarti se non mi concedi la grazia che ti chiedo? No? Però conclude, tanto più che è una grazia che piace alla Santissima Trinità. Questo è San Francesco di Sales, no? Però io direi che è la stessa, chissà, forse Lanteri ha copiato quella lì, l'ha copiata da lui, non mi stupirei, perché molte cose attribuite da Lanteri, poi quando tu leggi il Sales, le trovi pari pari, perché poi lo Spirito Santo è uno, quindi... Che ore sono? Ancora abbiamo qualche minuto. Dunque, poi ci sono una serie di testi indirizzati da Lanteri ai confessori, ministri della misericordia. Dice, ricordatevi che voi siete ministri della misericordia. I ministri della giustizia sono i diavoli, dice Lanteri. I ministri della giustizia sono i diavoli. Ai confessori dice, chi può parlare dell'inferno ad occhi asciutti? Massime quando si tratta di parlare, di dimostrare che certe persone vi si mettono in pericolo di precipitarvi, cosa sta dicendo? A una certa predicazione in cui si predicava soprattutto l'inferno, no? Oggi io non ho sentito mai qualcuno predicare l'inferno, è un argomento un po'... Io quando la parola parla dell'inferno, io sono obbligato anche a spiegarlo, mica posso chiudere e tagliare, no? Domenica per domenica, non dico tutte le domeniche, ma almeno due o tre volte l'anno c'è una parola che parla dell'inferno. Il sacerdote dovrebbe parlarne in quella circostanza, in quell'occasione, no? Allora dice Lanteri che allora invece era l'inverso, parlava l'inferno, poi nelle missioni popolari era bello anche perché ci facevano come tipo in teatro, no? A un certo punto c'era il fuoco, il fumo, no? E allora diceva, chi riesce a parlare dell'inferno occhi asciutti non ha capito niente. Cioè, se devi parlare dell'inferno di parlarne con grande tenerezza e compassione. Dice San Gregorio, la vera giustizia agli infermi, cioè ai peccatori, è aver compassione. La vera giustizia verso gli infermi, cioè i peccatori, è aver compassione. La falsa giustizia è l'indignazione, no? È segno di coscienza amaricata e inquinata. Poi c'è un'altra cosa molto caruccia, anche quando dice Gesù, mentre lo tormentavano, era così pacifico, paziente, lungamine. Che cosa dovrà essere il confessore mentre se li vede ai suoi piedi? Vedete, anche qui c'è il paradosso, no? Gesù, mentre lo tormentavano, quelle persone, i peccatori lo tormentavano, era così dolce e pacifico. Tu, confessore, quando questi te li trovi ai tuoi piedi, no? Come dovrai essere? Poi c'è una interpretazione allegorica che lui fa di quando andarono a sciogliere quell'asino per l'entrata in Gerusalemme, no? E lui nota, il Lanteri vede nel giumento quell'asino che dovevano prendere, non sapevano di chi fosse, vede i peccatori, vede figurati i peccatori. Nei discepoli che vanno a prendere l'asino vede figurati i ministri di Dio, no? Cioè i confessori. Allora dice, d'ora innanzi, trovando difficoltà nella conversione dei peccatori, dirò, cioè, come hanno detto quelli al padrone dell'asino, ne ha bisogno il padrone, ne ha bisogno il maestro, no? Dice, Signore, voi ne avete bisogno, pensate a promuovere il vostro onore e nome, e certamente nel nome del Signore cesseranno gli impedimenti. Cioè lo sta dicendo, le difficoltà che ti poni, che nascono nell'apostolato verso i peccatori, ricorda al Signore che questi sono suoi, che ne hai bisogno, no? Come gli apostoli dissero a chi aveva quel giumento, ne ha bisogno il Signore. Sono interpretazioni allegoriche che servivano a Lanteri per coltivare il suo spirito di misericordia. Poi dice, tutta la morale consiste nell'essere mite e umile di cuore, la morale del confessore. La soddisfazione al peccato era infinita, se l'addossò Gesù, né altro ci resta che fare che pentircene. Cioè la penitenza l'ha presa Gesù, quanto facilmente quindi Gesù ha provveduto alle nostre infermità, cioè la confessione, perché a quei tempi, lui si rivolge ai confessori, a quei tempi procrastinavano l'assoluzione, c'erano penitenze un po' pesanti, no? Però ancora anche i nostri giorni, c'è padre Vincenzo che ogni tanto racconta che da seminarista, ma non per gravi peccati, da seminarista che è andato, non so quanti rosari gli hanno dato, dipende dal prete che incontri, no? Ci facciamo un po' di risate ogni giorno. A Pompei gli hanno dato. Come? È risaputo. Poi dice, bisogna avere un concetto della confessione non come un rigoroso sindacato tribunale, ma come un'industria di Dio per guadagnare le anime. Poi dice, quando è opportuno differire l'assoluzione, fai in modo che la chieda lui, il penitente chieda di non ricevere l'assoluzione. Questa purtroppo sono cose che possono succedere al sacerdote. Grazie a Dio non sempre, e non di tutti i giorni, ma ogni tanto. E veramente adesso io confesso molto di meno di una volta, ma vedo che adesso si moltiplicano di più i casi, perché la gente viene a confessarsi senza proprio avere tu mentre si confessa capisci la loro, cioè vivono con il terzo marito, il quarto convivente, il quinto, non ti dicono niente, ti dicono solo oggi ho bestemmiato, per dire, no? Poi mentre parlano ti dice, sai, il mio compagno, sì, perché prima vivevo con mio marito, poi con un altro, cioè vengono a confessarsi senza nessuna idea della confessione. Allora lì devi perdere tempo a parlare, ascoltarli, no? Dire una preghiera con loro, poi dargli una benedizione e se ne vanno via contenti, no? Però io spesso chiedo anche, ma tu lo sapevi che non potevi riceverla come confessione? Sì, lo sapevano, però... Cioè, c'è un disinteresse totale per ciò che è oggettivo, no? L'oggettività non esiste più, il catechismo non esiste più, quindi questa gente, uno deve perdere tempo lì, ascoltarli con amore e farli andare via contenti, ma senza assoluzione, no? Per non dire poi chi viene per sensi di colpa. Allora lì, se tu c'hai fretta, lo assolvi e lo mandi via. Se hai un minimo di amore e zelo sacerdotale, gli fai qualche domanda. C'è qualche prete che dice, io non faccio mai domande, mai. Tu non hai zelo per le anime, no? Che le anime vanno aiutate, certo non vanno inquisite, uno può cadere nel, no, ma vanno aiutate, no? Ma se tu perdi un attimino di tempo, no? E gli dici, scusa, anche questa semplice domanda, ma da quanto tempo non ti confessi? No. Magari lui è venuto dicendoti, padre, mi dia una soluzione perché l'ho fatta grossa, che cosa hai fatto? Ho rubato 1.000 euro dal cassetto e c'ha sto senso di colpa. E tu dici, vai figliolo, non lo fare più, no? Perché hai fretta. No. Se gli dici semplicemente, ma quanto tempo non ti confessi? Dice, 20 anni, padre, circa. Ah, ma sei fedele a tua moglie? E basta, padre, di qua, cioè, quello, confessione, era venuto solo per un senso di... Io ho fatto un paradosso adesso, però molti casi sono simili di altre storie, che se il prete non si ferma a fare qualche domanda, non emerge il senso di colpa, no? E che cosa distingue il senso di colpa dalla vera contrizione? Il senso di colpa è un sentimento di dolore, meglio di rabbia che di amarezza, per una cosa che ha fatto. Quello è chiaro che è un senso di colpa. Chi viene contrito, chi viene veramente pentito, non dice sono peccatore perché ho fatto questo, ma sono peccatore perché tutto in me è peccato, tutto, cioè il peccato, l'essere peccatore lo coglie in tutte le sue dimensioni. Allora sì, no? Perché ho fatto questo, ho rubato, ho fatto quest'altro, perché veramente sono un povero peccatore. Chi viene invece per un senso di colpa è perché sente quello come peccato, come in Sardegna c'era molto il sentimento di peccato per la maledizione, no? Se uno dice vai in malora, no? Ma lo dice così per un momento di rabbia, non perché... Ma gli vengono certi scrupoli, perché l'ha maledetto, no? Quindi, allora va a confessarsi, però se tu non ti fermi a chiedere, ci sono poi altre cose. Quindi entra anche la cultura, no? La cultura, come può entrare la cultura oggi che si sente, i giovani sentono molto forte quando mancano di fedeltà alla fidanzata, no? E dice, padre, ho mancato di fedeltà, sì, però dico, ma tu poi vivi, vai in chiesa, dice no, tutte queste cose no, che sentono un senso di colpa e bisogna stare attenti a non aiutare queste persone a rimanere nella loro situazione di senso di colpa e liberarli dal senso di colpa senza liberarli dal peccato, perché tu se gli dai la soluzione lo liberi dal senso di colpa ma non lo liberi dai peccati, no? Abbiamo ancora qualche minuto? Allora ci abbiamo, allora chi ci sta controllando? Uno dei massimi punti dell'Antei, quando parla negli esercizi spirituali, agli esercitanti quando parla della confessione, alla fine di pagina 4. A un certo punto dice: se sapessi, l'ultima frase, se sapessi che vi fosse qualcuno tra voi che ancora non si arrendesse, vorrei io gettarmi pure al collo e non lasciarlo finché non si fosse convertito. Vorrei accertarlo di quanto detto, vorrei rendermi sicurezza del perdono, vorrei assicurarlo che la vendetta che Dio vuole fare è di voltare quelle piaghe rinnovategli con il peccato in tante sorgenti di benedizione. Vorrei assicurarlo del cuore di Dio disposto a morire ai suoi piedi per dargli vita se questo fosse necessario, e se mai lo ritenesse ancora la difficoltà del, se avesse difficoltà nell'esame, nel dolore, vorrei dirgli che piuttosto di non venire, venga senza esame, senza dolore, esaminerò io la sua coscienza, piangeremo assieme i suoi peccati e ritornerà contento in grazia di Dio. Qui si esplode veramente il pastore, no? E poi infine c'è questa lettera che lui scrive di direzione spirituale a una... quella di prima era... Questa è quella lettera che lui scrisse a un prete per aiutarlo nella direzione di una persona afflitta e scoraggiata. Quella di prima non era questa, ho sbagliato citazione. Allora, qui cosa dà? Scrive a un prete, quindi precisa tutta la dottrina sulla misericordia, la precisa. Dà i principi, nella prima parte dà i principi, e nella seconda parte le applicazioni. Dice: stante il peccato originale e tolta la giustizia originale, anzi viziata la stessa nostra natura, cioè divennero sregolate le passioni e la natura così inclinata al male, il Signore nella religione volle venirci in aiuto con somministrarci dei rimedi. Praticamente dice: nel peccato originale sono subentrate in noi una frattura interiore, ci sono le passioni. Però il Signore ha portato dei rimedi, ma in questi rimedi il Signore non ha voluto eliminarci la triplice concupiscenza, no? C'è nel Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è un articolo molto importante dove dice dimenticarsi che l'uomo è ferito dal peccato originale è fonte di molti errori, soprattutto pedagogici ed educativi, ed è vero questo, no? E qui dice praticamente: il Signore ci ha lasciato questa triplice concupiscenza. Poi dice: ma lasciando le passioni sregolate, l'inclinazione al male, cioè lasciandoci non altrimenti soggetti a peccare soltanto, servono altri a riparare le colpe che si commettono, altri a somministrarci la forza che più non avevamo per resistere alle passioni sregolate. Cioè, di fronte a questa condizione di malattia, il Signore ci dà dei rimedi che servono a riparare le colpe e a darci la forza. E sotto in eretto leggete: gli stessi peccati non solo non pregiudicano la salute, perché abbiamo impronto ogni volta il rimedio nei sacramenti, ma anzi ci giovano in quanto ci convincono della nostra fragilità, ci tengono umili, cauti, ci fanno conoscere il bisogno del divino aiuto, ci fanno ricorrere al nostro Padre Celeste per ottenerlo. E qui è importante, perché sta parlando da teologo a un prete, per cui dice: la nostra condizione dopo il peccato, con tutte queste ferite, no? E con tutta questa facilità al peccato, perché non siamo più senza peccato originale, questa condizione è migliore della precedente. Fa un'affermazione fortissima. Dice: noi possiamo infatti Noi vediamo i primi due parenti che furono pure creati nella giustizia, cioè senza ribellione di passione, senza inclinazione al male, anzi con l'inclinazione al bene e altri ottimi requisiti, eppure appena creati peccarono. Vediamo gli angeli che erano puri spiriti, senza colpa, senza concupiscenza, eccetera, eppure in così grande numero sono dannati. Dunque, dopo questi esempi, la sapienza di Dio volle stabilire con noi l'ordine presente di provvidenza. Quindi questo ordine di provvidenza è superiore a quello precedente. Tutta un'idea che noi abbiamo inversa. Quanti di noi hanno detto, magari, no, la colpa di Eva. No, noi viviamo una situazione più eccellente, ma dobbiamo accettare di essere feriti. Poi dice, dobbiamo comprendere quindi che questa nostra situazione è migliore. E poi questa situazione è migliore anche voluta da Dio perché risplenda la sua misericordia, la sua onnipotenza e la sua misericordia. E poi dice, posti questi principi teologici, tieni presente tre cose. E così la controllora può darmi 3 minuti. Tre cose. La prima, no? Non devi meravigliarti se cadi. Anzi, devi presumere che cadrai molte volte, no? Questo però non ci dispiace. E rialzarti appunto come fanno i bambini quando eccetera eccetera, perché se, questa verità è di grandissima importanza, affinché mai ci meravigliamo se noi cadiamo, perché sappiamo che non manchiamo mai nella religione dei rimedi al peccato. Onde caduti, toste ricorriamo a essi, altrimenti dimostriamo o di non conoscere la nostra miseria o di non conoscere la nostra religione. No. Che tra l'altro prima diceva anche ai confessori, la nostra religione è dolce e tenera, non rendetela aspra, no? È una religione a misura d'uomo, non fatela una religione troppo difficile. Questo lo abbiamo saltato sempre per via della controllora che non c'era tempo. La seconda è che dobbiamo guardarci più che mai dopo la caduta dalla superbia, no? E quindi anche la superbia sa pentirsi dei mancamenti, ma non tanto per il dispiacere di aver offeso Dio, quanto per vedersi difettoso. Terzo, avere la certezza che do più gusto e onore a Dio andando a chiedergli perdono che allontanarmi da Lui. Poi dice, la conclusione sia di gettarci subito ai piedi di Dio, riconoscerlo per Padre che ci aspetta con pazienza, in pazienza, con le braccia e con il cuore aperto, confessargli le proprie colpe, sperare in Lui, domandargli perdono, e non dubitare un momento di essere ben accolto da un suo buon padre, da un così buon Padre celeste, di essere da Lui generosamente perdonato e di più ancora colmato di benedizione e grazie per le stesse ingiure fattegli ma destinate e piante. E un'ultima sola osservazione, no? Se stiamo correndo e cadiamo, alle volte in quel tratto in cui siamo caduti facciamo più strada di come se fosse, perché siamo volati, no? Se io inciampo, volo, no? Il problema quindi non è il cadere, è rialzarsi, perché se io mi rialzo subito non ho perso tempo. E lì è la misura della santità. La conoscete la misura della santità qual è? Chi è che conosce la misura della santità? La velocità che si ha nel rialzarsi dalle cadute, quella è la misura della santità. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. La controllora non mi fa la multa, no? Non so le domande se le volete fare dopo, prima, non so chi è che comanda qua, chi è a superiore. Nessuno. Sto scappando, non voglio avere a che fare con voi, si vede che voi siete gli ultimi.